nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
Buona domenica, bentornati a Nessuno è Perfetta. Dopo il nostro caffè delle 8:30, come al solito, ci ritroviamo con il nostro programma alle 11. Siamo alla vigilia, lo sapete, di una data che non è una data normale, non è la solita ricorrenza. È il 25 novembre, una giornata internazionale contro la violenza nei confronti delle donne, che continua a scandire purtroppo le nostre giornate. Ne parleremo nella seconda parte di questa puntata, ma come sempre cominciamo con il nostro Sunday, che questa domenica è un Sunday Boy. E allora ci è venuto a trovare Rocco Papaleo, attore molto amato ma anche regista, e adesso, non adesso perché ha già scritto, ma insomma è in libreria con una sua autobiografia. Il titolo è Perdere tempo mi viene facile, autobiografia musicata di un meridionale in libera uscita, ed è pubblicato da Mondadori. Buona domenica, Rocco.
Buona domenica a te, grazie dell'invito.
A parte che perdere tempo è una cosa assolutamente in controtendenza, perdere tempo negli ultimi 30 anni è stato considerato uno dei peccati capitali, quindi insomma, coraggioso come titolo. Riesci a perdere tempo facendo molti film, mettendoti anche alla regia, partecipando a vari eventi? Poi sarai all'Auditorium Parco della Musica di Roma dal 19 al 23 dicembre, scrivi canzoni. Non dai l'idea di uno che perde molto tempo? Che cosa significa perdere tempo per Rocco Papaleo?
Per me significa, diciamo, trovare degli spazi, ma soprattutto oziare, proprio, diciamo, quella naturale tendenza a stare così con la testa fra le nuvole, insomma. Che poi cito sempre questa frase di Conrad, no, che conosci senz'altro, che diceva che come faccio a convincere mia moglie che mentre guardo fuori dalla finestra sto lavorando. E diciamo, fa parte un po' del mio modo di essere, quello di essere un po' sognatore, un po' così campato in aria, si può dire. E quindi questo tempo che perdo in realtà credo sia il tempo che poi dedico alla, voglio esagerare,
al nutrimento della tua creatività.
I creativi dicono che serve alla mia ricerca, stavo per dire, poi mi sono pentito perché per ricerca insomma si attribuisce questo termine a cose un poco più importanti piuttosto che le mie cazzate, però insomma è così che intendo un po' sia questo titolo, che tra l'altro non è neanche mio, è estrapolato dal libro, da uno degli speech che ci sono dentro, che anche fa parte del mio spettacolo, insomma, no? Però mi è piaciuto quando me l'ha proposto l'editor e l'ho assunto.
È un titolo che in effetti colpisce. Qui c'è il racconto di Rocco Papaleo dalla sua infanzia in Lucania alle esperienze vissute. Per cominciare, perché certi ricordi servono anche a raccontare meglio la persona con la quale stiamo parlando, e Rocco Papaleo, che è molto presente al cinema, però è fortunatamente per lui poco noto nei suoi aspetti di vita privata, il che lo rende, come dire, molto diverso anche da tanti suoi colleghi. Raccontavo di un episodio che mi piace approfondire con Rocco, ed è come ha imparato a nuotare. Ce lo racconti proprio come l'hai scritto?
Diciamo, intanto permettimi una piccola precisazione, Maria, riguardo al fatto che della mia vita si sa poco, perché non sono su Questo non dipende da me, che evidentemente non me l'hanno mai chiesto nelle interviste o piuttosto i giornali, quelli che vanno a scandagliare, a fare diciamo il gossip, non si sono mai interessati a me, quindi non è che proprio io ho fatto questa scelta di rimanere nel segreto. Detto questo, per quanto riguarda invece il mio approccio con il nuoto, ero lì a Maratea, dove siamo andati un'estate con la mia famiglia, e stavamo in questa casa abbastanza vicino al mare, e scendevamo al mare di mattina e poi tornavamo a casa per il pranzo, ed era arrivata l'ora di pranzo dopo la mattinata trascorsa sulla spiaggia, e mia madre mi ha rivestito con il mio bel completino di spugna bianco e verde, e ci siamo avviati verso diciamo verso casa. Ma fatto dopo 10 metri ho avuto come una specie di raptus, un flash, e me lo ricordo ancora, diciamo, proprio quella sensazione di andare e buttarmi al mare. Ho strappato la mano di mia madre, ho lasciato la sua mano e sono corso verso il mare, mi sono buttato con una convinzione che avrei galleggiato, e infatti ho galleggiato. È incredibile.
Tu stavi iniziando a nuotare, ma non avevi ancora mai provato a nuotare da solo?
No, sempre che mi teneva mia madre, diciamo, no? con le mani sotto la pancia, e mi faceva sbattere i piedi, però diciamo non avevo mai abbandonato la sua presa, così che quando ho deciso di abbandonarla ho lasciato la sua mano e sono corso verso, e mi sono buttato, ovviamente non sono andato al largo, sono rimasto lì dove probabilmente ancora si toccava, però senza toccare con i piedi per terra, ho galleggiato nonostante con il completino di spugna inzuppato, che ovviamente rendeva più difficile il galleggiamento.
È stata una sensazione di libertà, di autonomia, di indipendenza. Ho letto nel tuo libro che nella stessa stagione poi hai fatto a meno delle rotelline della bicicletta, quindi è stata un'emancipazione passata per il nuoto e poi per la bicicletta senza rotelle.
Sì, esattamente, diciamo l'estate dello scatto, diciamo, dell'emancipazione, come la definisci.
Da adolescente, no? Frequentando la scuola a Lauria, hai vinto la fascia di Mister Liceo. Che significato aveva? È stato un'altra tacca nel tuo percorso di autosicurezza?
No, diciamo che quello è stato più, mi ha insegnato cos'è la diplomazia in fondo, no? È anche un accenno di quello che è la politica in sostanza, perché come racconto nel libro c'erano due miei compagni di classe che erano quelli deputati, diciamo, a prendere quel titolo, solo che c'erano due fazioni, una preferiva l'uno e un'altra preferiva l'altro, e per non scontentare hanno fatto una scelta diplomatica, hanno eletto me, che certo non ero l'adone dell'istituto, e forse ero quello simpatico, diciamo, ero quello più vivace, e credo che fu una scelta un po' diplomatica, diciamo, sono stato un mattarella, se volessimo scherzarci sopra, diciamo.
Mattarella, nel suo intervento all'Osservatorio dei Giovani Editori, ha detto che non è vero che i tempi passati sono sempre più belli rispetto a quelli attuali, e che anzi lui pensa che i tempi che stiamo vivendo siano tutto sommato più belli del passato. È chiaro che leggendo il tuo libro, per chi appartiene a questa generazione, diciamo boomer, c'è un effetto nostalgia, no? Ci sembra che quei momenti, soprattutto per chi come te, come me, è cresciuto in provincia, avessero un sapore diverso. Tu scrivi che chi vive in provincia ha pensieri più grandi.
Sogni più grandi.
Sogni più grandi, sì.
Sì. Beh, diciamo che ora è un po' diverso, perché dico anche che adesso i sogni dei paesani, dei provinciali, diciamo, si sono uniformati ai sogni dei cittadini e sogniamo più o meno tutte le stesse cose, no? L'idea della globalizzazione e di quello che insomma è arrivato, parlo proprio dell'informazione globalizzata, insomma, no? Quindi tutti hanno accesso a tutto, tutti vedono tutto e quindi i sogni sono un po' cambiati. Io mi ricordo, diciamo, essendo cresciuto in un paese che chiaramente erano proprio sogni, per così dire, voli pindarici.
Beh, noi abbiamo avuto da ventenni un'Italia cupissima, l'Italia degli anni di piombo, ci si sparava nelle strade, cose che viene proprio anche voglia di non ricordare, no? Per quanto siano state feroci. Viviamo tempi diversi e capita adesso invece, Rocco, di leggere di ragazzini che buttano giù dal balcone la loro, trovo orribile l'espressione, fidanzatina, tredicenne, perché la vogliono tutta per loro. Non so come dire, ma credo che ci sia una grande sensazione di insicurezza nel maschio giovane o anche meno giovane oggi, appunto, che si susseguono quelli che noi chiamiamo femminicidi e che sono semplicemente come dire, uccisioni, omicidi di un essere umano contro un essere umano. Mi viene da chiederti un pensiero, anche se so che il rischio è di dire delle cose che avrei detto tante altre volte, però ripetere a volte è indispensabile.
In realtà, diciamo, non sono all'altezza di un'analisi, come dire, socio-antropologica rispetto a tutto ciò. Ascolto ovviamente pareri e analisi molto più accreditate e quindi probabilmente plausibili. Io ho la sensazione, così veramente un po' naif, che il maschilismo abbia perso dei colpi per via del fatto che le donne finalmente, diciamo, hanno la loro meritata escalation e comunque ci stanno lavorando, per così dire, no? Sono momenti in cui la figura della donna finalmente prende lo spazio a cui che le si deve, diciamo, quella parità dei diritti, eccetera, eccetera. Questa cosa credo che abbia indebolito una parte dei maschi che, agendo nel bieco maschilismo, non avevano il problema di doversi confrontare, diciamo, no? Quindi io credo che, diciamo, ti ripeto, un'analisi proprio da quattro soldi, la mia, credo che dipenda anche un po' da quello.
Lo pensiamo in tanti, in effetti. Rocco Papaleo, grazie per essere stato qui con noi. Nessuna è perfetta, del resto.
Grazie Maria, è sempre un piacere chiacchierare con te.
Spero che lo rifaremo presto e intanto vi ricordo, Perdere tempo mi viene facile, edizioni Mondadori, e vi ricordo anche che dal 19 al 23 dicembre lo potrete sentire live, Rocco Papaleo, a Roma, all'Auditorium Parco della Musica. Grazie, buona domenica Rocco.
A presto.
Nessuna è perfetta.
Eccoci di ritorno a Nessuna è perfetta. Abbiamo parlato di 25 novembre anche con Rocco Papaleo, il nostro Sunday Boy di questa domenica, e approfondiamo ulteriormente il senso di questa data con Paola Tavella, giornalista, scrittrice. Ha scritto Contrattacco, ribellarsi e difendersi dalla violenza maschile, pubblicato da Sperling e Kupfer con le illustrazioni di Teresa Cherubini, più nota come figlia di Jovanotti. Buona domenica Paola.
Buona domenica Maria e a tutti.
Contrattacco mi richiama alla mente Backlash, un saggio di Susan Faludi del 1992, che però aveva per tema un femminismo appunto con problematiche diverse. Qui abbiamo un problema di sopravvivenza, perché ogni settimana c'è una storia di donne uccise a ogni età.
Sì, è così. Purtroppo i dati non ci sono assolutamente di conforto in questo momento. Cioè, noi abbiamo scoperto la violenza, l'entità, la grandezza del fenomeno nel 2008 con la prima indagine dell'Istat, e adesso questo è quasi, sono 15 anni, poco più di 15 anni che usiamo la comunicazione consapevolmente, sapendo questi dati. Purtroppo la violenza contro maschile, contro le donne è molto dura da estirpare.
Tu hai deciso di scrivere Contrattacco dopo aver ascoltato gli audiomessaggi di Filippo Turetta, quelli che ha mandato a Giulia Cecchettin, e ti sei chiesta com'è possibile che ancora, dopo tutto quello che si dice e si legge, appunto, le ragazze possano ancora scambiare per amore quello che è semplicemente desiderio di possesso e violenza? Quali sono poi i campanelli di allarme da non sottovalutare mai?
Intanto, quando dice, la cosa che mi ha colpito in quei messaggi è che lui dice che si uccide, no? E noi che di violenza ci occupiamo ormai da 40 anni e più, sappiamo che quando il sangue viene evocato non è mai quello di lui, è sempre il tuo. Cioè, devi scappare come una lepre quando lui dice che si uccide. Invece Giulia, come tante ragazze, come tante donne, è oblativa, si prende cura di lui, ha paura di fargli del male. È questo anche che spezza il cuore in questa storia. Non solo il fatto che Giulia fosse una ragazza che potrebbe essere la figlia di tutte noi, la figlia, la sorellina di tutte noi, ma che lei fino all'ultimo ha temuto di essere lei la cattiva, perché diceva di no, perché agiva secondo il suo desiderio e la sua ambizione. Questo proprio spezza il cuore, spezza il cuore.
E poi ci sono ancora delle madri, padri un po' meno, ma delle madri che pensano ancora che un atteggiamento di gelosia, di estrema oppressione dei fidanzati nei confronti delle loro figlie siano gesti d'amore. Se fa così è perché ti ama tanto. Come far capire a queste madri che stanno davvero facendo del male alle loro figlie?
Guarda, non so se possiamo farlo capire alle madri, sicuramente dobbiamo farlo capire alle ragazze. E dobbiamo farlo con il metodo che noi femministe abbiamo usato per migliorare le nostre vite e quelle di tutti. E tu, come me, te lo ricordi, Maria, che è quello di partire da se stesse, da quello che si prova, da quello che si sente. Io dico sempre, guarda, se senti paura o inquietudine è stalking. Se invece sei lusingata e ti viene da ridacchiare è corteggiamento. Stai con quello che senti, stai in contatto con i tuoi veri sentimenti. Il fatto è che i veri sentimenti delle donne spesso sono eccedenti o irregolari rispetto al modello della brava ragazza, di come una ragazza si dovrebbe comportare, cioè sentimenti di rifiuto, di rabbia, ambizione sfrenata, desiderio di fare, di vivere libera, di fare carriera, eccetera. Sono tutti desideri di avere soldi, sono tutti desideri ancora sotterraneamente indecenti per le donne.
Paola, il tuo Contrattacco, ribellarsi e difendersi dalla violenza maschile, e ve lo ricordo, pubblicato da Spelling e Kuffer, ha in copertina una donna che sta sferrando un pugno, ed è l'ultima cosa che ti chiedo.
Sì, quella è la copertina di Terry, Terry Who Cartoons, che è il nickname di Teresa Cherubini. Centinaia di migliaia di followers sui social media, le piattaforme che i ragazzi usano, TikTok, Instagram, lei ha 24 anni e lei ama moltissimo disegnare supereroine. Quella è una ragazza che combatte, anche un anello con il simbolo femminista sopra, una ragazza che si difende o che difende qualcuno, perché intanto è stato bellissimo lavorare con Terry, perché Terry ha l'età del target di questo libro e quindi ci sono alcuni capitoli, per esempio quello sulle guerriere, che l'ho scritto appositamente perché lei lo disegnasse. Ci siamo cambiate, influenzate a vicenda mentre questo lavoro procedeva, e questa copertina ci abbiamo studiato molto, ci abbiamo pensato molto, e tutte le volte che la guardiamo ci piace un pochino di più. Pensiamo che lei potrebbe essere una di quelle amichette che hanno cercato di aiutare Aurora, la ragazzina di 13 anni buttata giù dal balcone, così sembra, dal fidanzatino di 15. Cioè, no?
Ecco. Il cuore si stringe se facciamo l'elenco di tutte le donne che questo 2024 ha incasellato alla voce femminicidi. Grazie Paola, perché il tuo lavoro è prezioso. Questo libro, io ve lo ricordo ancora, Contrattacco, pubblicato da Spelling & Kupfer, è un libro da far leggere alle nostre figlie, alle nostre nipoti, alle amiche giovani e anche a quelle meno giovani, perché purtroppo non è che a 40 o 50 anni non si vivano condizioni così dolorose. I femminicidi non hanno limiti di età. Grazie Paola Tavella per essere stata con noi qui a Nessuna è Perfetta, grazie ad Alessandro Chiappini in regia, Gaia Romani in redazione. Io vi aspetto come sempre domenica prossima.